Ave Maria, ben ritrovati cari amici della Radio Buon Consiglio con un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Riprendiamo a conoscere la vita di Bartolo Longo. Senza la virtù dell'orazione non c'è apostolato e convinto di non possederla ancora, vi si dedicò con slancio e passione. La chiesa del Gesù Vecchio presso l'università, molto rinomata per l'apostolato esercitato da Don Placido Bacher, ebbe in Bartolo Longo un frequentatore assiduo e fra i più devoti. Napoli a quel tempo era ricca di oratori sacri di gran fama, quale Padre Rossi gesuita, il domenicano Padre Cotti, il filippino Alfonso Capecelatro, il cappuccino Padre Anacleto, il Monsignor Scotto di Pagliara, il Padre Gallerani e altri ancora. Richiamato nelle principali chiese ogni sera, folle innumerevoli di fedeli. Bartolo, amante della parola di Dio, vi si recava ad ascoltare, però prediligeva il padre Rossi, poiché, oltre ad essere un bravo oratore, era anche uno zelatore, realizzatore di opere di carità. Aveva dato vita in Napoli ad un ospizio per le vecchie povere, prive di ogni soccorso umano, e Bartolo Longo, diventato suo amico, si fece anche suo collaboratore in questa opera benefica. E col tal proposito c'è un episodio che merita di essere conosciuto. Presentatosi una volta al Caffè De Angelis per accogliere offerte a favore delle ricoverate dell'ospizio del Padre Rossi, prima ancora che aprisse la bocca, i vecchi amici, radunati intorno ai tavoli, si dettero a rinfacciargli vivacemente la sua diserzione all'associazione spiritistica e alle idee così focosamente sostenute. Bartolo rispose che non aveva disertato da nulla, ma che si era semplicemente convertito perché, convinto che lo spiritismo era un errore e un inganno e quelle idee erano false, disse ciò con calda eloquenza e con accenni di così viva convinzione che gli ex amici, irritati, insorsero e lo coprirono di insolenze e di ironia. Egli allora ammutolì e fermo in piedi aspettò che quella scarica di insulti cessasse, tranquillo come se non riguardasse per nulla la sua persona. L'esempio dei santi uomini che praticava, i quali si sforzavano di ricoprire in sé con tanto impegno la mansuetudine del divino agnello, aveva ottenuto un sì salutare effetto del suo carattere impetuoso e facile all'ira. Infatti, alcuni compagni che lo conoscevano bene notarono la sua eroica mansuetudine e persuasi che essa non poteva essere se non che il frutto di uno straordinario sforzo di volontà, ne furono sorpresi, commossi e disarmati. Se ne accorse Don Bartolo e, cavato di tasca il borsellino, con dolcezza, come se nulla fosse accaduto, disse loro: «Su, amici, da bravi, facciamo un po' di bene. Vado raccogliendo offerte per aiutare certe povere vecchiette prive di tutto. Datemi qualche cosa». E tutti misero mano al portamonete, cosicché la raccolta fu particolarmente abbondante. Lo si vedeva inoltre in tutte le chiese dove era esposto il Santissimo sotto forma di 40 ore, grandemente onorato se gli toccava in sorte di tenere l'ombrellino nelle processioni eucaristiche. E tutti oramai lo conoscevano, lo riverivano, gli cedevano il posto e consideravano come un privilegio lo stargli accanto per poter meglio ammirare quel giovane tanto distinto che pregava con tanto raccoglimento e con grande umiltà. Ma ecco che un giorno il padre Rossi non lo vede più nelle sue prediche, il padre di Bere non lo sente più bussare all'ora consueta alla porta della sua cella. I suoi numerosi ammiratori ignoti non lo incontrano più nelle chiese dove è esposto il Santissimo. Neppure la mirabile Volpicelli e le sue zelatrici lo vedono più nell'oratorio ad assistere alla funzione serale. Don Bartolo è sparito dalla scena. Che cosa era accaduto? La contessa De Fusco mandò al suo domicilio Rosina, la fedele domestica, e questo lo trovò giacente in letto, pallido, in preda a sofferenze atroci causategli da quel tremendo male ai visceri. La padrona di casa era assente, ed egli si trovava solo, privo di ogni assistenza. La buona donna, dati gli saluti della Volpicelli e della contessa, gli domandò se avesse bisogno di qualche cosa. Ben poco gli sarebbe occorso, soltanto una tazza di brodo, ma la padrona di casa non c'era e bisognava pazientare. Intenerita da tanta rassegnazione, Rosina corse a casa e tornò dopo col brodo e anche con qualche altra cosa, ma non mancò certo di descrivere alle pie donne l'abbandono completo in cui si trovava il povero signore, costretto a sorbirsi da solo i suoi tremendi dolori, senza che nessuno gli porgesse un sorso d'acqua e gli dicesse una parola di conforto. E il racconto della brava domestica dovette far breccia nel loro animo, dal momento che la contessa suggerì alla venerabile di appigionare al signor Longo un piccolo appartamento di 2 stanzette destinato a foresteria. E questa, dopo aver ottenuto l'approvazione del suo padre spirituale, acconsentì di buon grado. Fu per Don Bartolo una carità fiorita, che accettò con animo grato. Infatti, ristabilitosi alquanto vi si trasferì. E poiché nei dintorni della casa non v'era alcun ristorante presso cui prelevare il cibo necessario, la Volpicelli fece alla contessa una proposta che era vantaggiosa al signor Longo, ma al tempo stesso di aiuto anche a lei, quella di provvedervi con la sua cucina mediante un compenso mensile fissato poi in 50 ducati. Cominciava la storia della magnifica opera di Valle di Pompei. Un giorno, nel giugno del 1865, trovandosi Bartolo in preda a un'intima lotta e dibattendosi fra le spine dello sconforto, il marchese imperiale gli disse: «Ti debbo far conoscere il padre Ludovico», e così dicendo lo condusse al tondo di Capodimonte, in una chiesetta dove stavano devotamente raccolti in preghiera non poche fanciulle more, mentre uno stuolo di ragazzi dello stesso colore accompagnavano il sacro rito con musiche e canti per festeggiare la canonizzazione di San Leonardo da Porto Maurizio. In mezzo ad essi stava un frate francescano dallo sguardo penitente e vivace, placido e ardente al tempo stesso, una di quelle figure di cui la sua immagine si fissa al primo vederla, non solo nella mente, ma addirittura nell'anima e non mi si cancella più. Era il padre Ludovico da Casoria. Bartolo Longo, di natura vivace, acuta e pronta all'entusiasmo, bastò di vederlo per darsi completamente a lui e seguirlo ovunque. Padre Ludovico, infatti, aveva dato vita anche a 2 collegi, uno per i figli della nobiltà e l'altro per i giovanetti di civile condizione, le cui famiglie però non potevano sobbarcarsi al pagamento di una retta troppo elevata. L'aveva voluto in località salubre e ridente, sulla collina di Villanuova, che si specchia nelle pure acque di Posillipo, e Bartolo vi si recava ogni anno a villeggiare, accolto e trattato come persona di famiglia. A lui, perché intendesse, il padre Ludovico soleva dire: «Anche i nobili hanno bisogno della carità, e noi dobbiamo fare la carità ai nobili. La carità nuova che dobbiamo fare ai nobili ed anche alla borghesia in questi tempi tristi è quella di educare i figli. Soppressi gli ordini religiosi insegnanti, i poveri padri non hanno a che affidare i giovanetti per un'educazione morale e religiosa e noi dobbiamo aiutarli. La carità non deve avere dei limiti». Anche Bartolo Longo, educato alla meravigliosa scuola di carità del padre Ludovico, quando nell'ottobre del 1868 decise di darsi totalmente a vita spirituale, comprese subito che nessun luogo era tanto indicato per l'esercizio della carità cristiana quanto l'ospedale degli incurabili. Là dunque egli si diresse, associandosi ai fratelli dell'Opera Pia, poiché, nuovo com'era quella sorta di apostolato, aveva bisogno di una guida competente e sicura. Ma il Signore gli fece trovare ancora un maestro incomparabile, anziché fra gli assistenti, in un infermo, ivi degente da 11 anni, il servo di Dio Francesco Maione, destinato anch'egli molto probabilmente agli onori degli altari. Il Maione era stato trasportato all'ospedale all'età di 17 anni in condizioni estremamente pietose. Rattrappito e mal conformato, con una deformazione al petto e una alle spalle, per cui era costretto a giacere seduto sul letto bucato, afflitto per sovrappiù da una lenta dissoluzione delle ossa delle gambe, Era uno di quegli esseri dinanzi ai quali viene fatto di domandarci perché mai il Signore non li levi dal patire e far patire. Questa fu l'impressione che al primo vederlo ebbe Bartolo Longo, per cui rimase grandemente sorpreso e quasi temette si volesse fargli uno scherzo di cattivo gusto, quando avendo domandato ad uno dei fratelli dell'opera Pia di assistenza le istruzioni necessarie a ben esercitarsi nelle opere di misericordia. E questi gli suggerì di rivolgersi proprio a quell'infelice, crocifisso come su un patibolo sul letto del suo incessante martirio. Ma avvicinatolo si accorse ben presto che l'anima bella si nascondeva dietro quel corpo deforme. Francesco Maione era nel senso vero della parola il padre tenerissimo dei 127 infermi che giacevano nell'immensa corsia, sempre uguale, sempre calmo, sempre rassegnato. A forza di condividere le pene altrui, pareva che le sue non lo sfiorassero più, ed era se più tormentati, forse più tormentato di tutti. Nel conversare con lui, Bartolo gustava una dolcezza e sazietà di spirito che valeva di annientare qualsiasi noia e tristezza. Sulle prime, il giovane sano ed esuberante si riteneva in dovere di fargli di animo, di impartirgli qualche lezioncina di rassegnazione e di conformità ai voleri di Dio. E l'infermo accettava con raccoglimento, con umiltà, con gratitudine, mostrando di farne gran conto. Ma poi fu Don Bartolo a riceverne, anzi a domandargliene ed accoglierne con dovuto sopore. Era sfornito di una istruzione umana, ma come era addentro alle cose dello spirito, come parlava della Madonna, di Gesù sofferente, dell'anima, del paradiso, come conosceva la via più sicura per arrivare alla mente e al cuore dei compagni di sventura, anche dei più refrattari alla fede e alle pratiche religiose. Bartolo Longo fu un assiduo frequentatore dell'ospedale fino al 1870, fino a pochi mesi alla morte dell'amico. Aveva incontrato due veri atleti di Cristo nella carità, Padre Ludovico e Francesco Maione. Malgrado respirasse queste aure di santità, o forse proprio per questo, Don Bartolo continuava a sentire nel vivissimo cuore, come un bruciore, una ferita lenta ad immaginarsi, il rimorso dei suoi errori giovanili. Il suo peccato rimaneva ostinatamente contro di lui. Ma non era un rimorso debilitante, bensì una specie di pungolo che lo spronava a camminare sulla via della perfezione. Dimorava allora a Napoli l'abate Vito Fornari, insigne filosofo, uno di quei rari uomini che mettono generosamente a servizio la verità che è Dio. Don Bartolo si presentò a lui in compagnia dell'amico Vincenzo Pepe e gli disse con ammirevole sincerità: «Sono un convertito dallo spiritismo e vorrei ora riparare con una costante ed efficace espiazione al gran male che ho commesso. Vorrei scrivere per quanto mi dia la mia coscienza a pro della Chiesa, a difesa dei frati, a glorificazione del sentimento religioso e del culto cristiano. Ma smesso da molto l'esercizio dello scrivere, non saprei farlo in quella maniera che oggi principalmente è opportuna compiere con frutto e dignità. Vengo, signora Abate, a sapere da lei, in modo più facile e sbrigativo, di fare un accurato studio di lingua e di acquistare l'abilità nello scrivere». Il Fornari gli dette alcuni opportuni suggerimenti, poi lo mandò dal professore Rodinò, letterato di primo ordine, insegna e maestro di italiano e latino, artista di genio e anche cristiano praticante e operosissimo, specie nel campo della carità. Con lui Bartolo si rimise a studiare, cominciò ad allenarsi nell'arte dello scrivere, distinguendosi subito per l'amore appassionato alla Chiesa, al Papa, per il quale si dichiarava disposto ad andare ovunque a difendere la sua causa. I suoi primi scritti sono una meditazione sulla carità e un discorso ascetico tra il Signore e l'anima fedele. Il professore Rodinò fu il primo ad apprezzarlo e dopo poco da scolaro Bartolo passò ad amico e collaboratore del professore, che lo conduceva con sé nelle quotidiane visite all'ospizio delle povere cieche, o quelle dei mendicanti, o in qualche stamberga, inconsapevolmente il professore stava contribuendo a prepararlo alla sua santa missione che realizzerà con l'opera da lui fondata, i figli dei carcerati. Bartolo Longo aveva cominciato a vestire dimestamente e come si conviene a chi si accosta di continuo alla miseria e non da richiamare su di sé l'attenzione del mondo. Ed ecco che un giorno, così dimesso col suo cappello a cencio, si accosta a un tempio per una delle sue quotidiane visite al divin prigioniero e così dimesso il suo portamento, oltre all'abito che viene scambiato per un mendicante e una mano vi si allunga verso di lui per offrirgli l'elemosina. Bartolo prova un subitaneo istinto modo di ripulsa, ma con fulminea prontezza si domina. Estendendo la mano, accetta e ringrazia il Signore, provando poi una intima gioia per quella sua piccola vittoria sulla propria suscettibilità. Ben altre umiliazioni dovrà provare, ma anche ben altre vittorie conseguirà quando diverrà il grande accattone della Madonna. Ma allora che ne sapeva? Non sapeva nulla, eppure vi si preparava. Il 22 settembre 1869 scriveva sul suo diario: oggi ti terrai per il più vile e più miserabile degli uomini e però a tutti sottoposto, facendo compagnia a Gesù nella prigione di Caifa. E il giorno dopo, se ancora cercassi di piacere agli uomini, non sarai servo di Cristo. E alla fine dello stesso mese imponeva a se stesso quattro regole per non peccare. Mortifica gli occhi, non guarda mai fisso la donna, schiva le familiarità o gli scherzi di mano o di lingua che degradano l'uomo innanzi alla donna e sono di male esempio ai giovani, non sederti mai vicino per amore della modestia e castità del cuore di Gesù Cristo e per mortificazione non parlare mai d'amore, matrimonio e simili dichiarazioni, ma sempre in tavola discorsi di Dio, di santi e di orfani. Bartolo conosceva se stesso, la sua indole sensibile, il forte fascino che la femminilità esercitava su di lui. E ancora una volta la risolutezza estrema con cui il giovane non ancora trentenne, dopo tutto non impegnato da particolari vincoli religiosi, lo affronta e lo disarma. Completata questa sua formazione spirituale mediante la lettura dei libri ascetici e di vita dei santi, fornitagli dal padre Ribera, approfonditi nella teologia della storia ecclesiastica e del diritto canonico, addestratosi finanche alla recita del Divino Ufficio, dietro incitamento del Padre Radente, faceva dolce violenza al cuore di Dio perché gli mostrasse chiaramente la via da percorrere. Bene, cari amici, ci risentiamo alla prossima settimana con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Buona e santa domenica, Ave Maria.